Buongiorno a tutti, questa è la prima lezione del corso di metodologie tecniche della ricerca sociale. È un corso che è attivato nella laurea magistrale di servizio sociale, politiche sociali, programmazione e gestione dei servizi. Il corso consta di 60 ore, io sono la docente, sono Rosemary Serra. E quindi iniziamo con questa modalità di registrata delle lezioni che poi appunto voi ascolterete. Solitamente il corso di metodologia della ricerca si svolge con una diciamo spiegazione teorica dei concetti e una parte di esercitazione. Solitamente faccio fare dei lavori di gruppo in classe, cosa che purtroppo in questa situazione non è possibile svolgere. Però appunto il lavoro di esercitazione viene solo rimandato ad un secondo momento, quando auspicabilmente a breve avremo la possibilità di incontrarci di persona. Quindi, pertanto, si inizia appunto con la parte teorica. Che obiettivi si pone il corso? Appunto, il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze tali per cui voi sappiate poi impostare una ricerca empirica, cioè dal suo disegno fino all'esposizione finale dei risultati. E quindi a questo scopo lo studente dovrà sviluppare le conoscenze e la comprensione di base della materia ed è non solo acquisire i concetti teorici, ma appunto essere in grado di applicare queste conoscenze acquisite attraverso l'ideazione di un progetto di ricerca empirica. È previsto anche, oltre alle lezioni frontali, il fatto che gli studenti siano chiamati a produrre, mediante un lavoro di gruppo, un progetto personale ric di ricerca che nasce nel corso delle lezioni, che viene elaborato nel corso delle lezioni, sviluppato insieme a me e poi valutato in sede di esame finale. Quindi, lavorando in gruppi dovrete appunto immaginare di svolgere un progetto personale di ricerca su temi da concordare con me. Per quanto riguarda la parte bibliografica, trovate nel programma, ci sono tre testi. Uno, diciamo, è il manuale di Besozzi Colombo, Metodologia della ricerca sociale nei contesti socioeducativi. Poi trovate un articolo di Luca Ricolfi che posso fornire perché appunto è un articolo che compare in Rassegna Italiana di Sociologia del 95, però io ce l'ho scansito e solitamente lo fornisco io agli studenti. E infine c'è un testo che ho scritto io che si intitola Logiche di rete dalla teoria dell'intervento sociale. Allora, una parte del corso, infatti, è dedicato specificamente agli approfondimenti metodologici dell'analisi delle reti sociali. Ritengo che questo sia un argomento importante per voi perché si applica al lavoro sociale, si applica in diversi contesti, sia a livello, diciamo, di lavoro nei servizi, tra servizi e con i servizi, ma anche appunto con gli utenti, con i potenziali pazienti e così via. Ritengo pertanto che si debbano avere, che possano essere utili, ave si possa essere utile avere dei, come dire, dei concetti che guidino in questo lavoro di analisi delle reti sociali. E per quanto riguarda le modalità di valutazione, l'esame consta di una prova scritta e di un esame orale. E l'esame scritto verte su delle domande a risposta multipla ed è finalizzato appunto a verificare l'acquisizione delle conoscenze teoriche che avete acquisito. E poi appunto consiste in una prova che si compone di una trentina di domande, appunto con risposta chiusa, e per poter passare alla prova orale dovete rispondere esattamente ad almeno 18 domande. Solitamente la prova orale avviene nella stessa giornata della prova scritta, perché a conclusione dello scritto, una volta corretto lo scritto e appunto individuato il numero delle persone che lo hanno superato, successivamente, immediatamente dopo, si passa all'esame orale. Quindi, ecco, diciamo che questi sono grosso modo il percorso che andremo a fare, e quindi possiamo partire subito approfondendo, iniziando ad approfondire appunto i concetti teorici. Prima di cimentarci sui concetti che fanno parte del linguaggio, della metodologia della ricerca propriamente, va fatta una lezione introduttiva su quali sono i vari filoni che hanno, come dire, sviluppato, che hanno definito le varie metodologie della ricerca. Partiamo dal fatto che l'etichetta di scientificità attribuita sia alle scienze fisico-naturali che a quelle sociali si basa su due principi portanti. Primo principio è il fatto che esiste un linguaggio altamente formalizzato di tipo logico-matematico. Poi il secondo presupposto è appunto il controllo degli asserti mediante l'esperimento, cioè il controllo delle teorie attraverso l'esperimento e gli esperimenti. Questo nuovo linguaggio è il diverso modo di concettualizzare le osservazioni naturali, creano una rottura con il mondo del senso comune. E quindi questa rottura va a precisarsi attraverso un nuovo linguaggio e il ruolo centrale nelle scienze sociali dell'esperimento. Allora, le procedure di controllo sperimentale delle teorie scientifiche sono state definite e realizzate in diversi modi nell'ambito delle scienze fisico-naturali. E fino al secolo scorso il modello di riferimento per la pratica scientifica è stato il modello positivista. Come articolava il processo scientifico il modello positivista? Immaginava il processo scientifico come una sequenza di passaggi. Immaginate una linea retta lungo la quale si andava a definire prima di tutto l'osservazione, dall'osservazione la formulazione delle ipotesi, in seguito la verifica delle ipotesi attraverso l'esperimento, fino ad arrivare alla legge che serviva a dare una spiegazione previsionale dei fenomeni naturali. Questo modello è stato criticato in seguito sulla base del fatto che non è possibile fondare delle leggi di valore universale su un numero finito di osservazioni sperimentali. E quindi questo modello in seguito è stato soppiantato da un altro modello che va sotto il nome di razionalismo critico, o falsificazionismo di Popper, o controllo deduttivo delle teorie. Allora, che cosa mette in discussione questo nuovo modello? Confuta la possibilità di verificare le leggi scientifiche una volta per tutte, cioè è a favore, diciamo, di un'accettazione provvisoria delle teorie che devono reggere ai tentativi di falsificazione, quindi non diciamo di verifica, bensì di falsificazione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che Le teorie reggono fin tanto che vi sono nuove altre teorie che a loro volta, proprio per il progresso della scienza e della conoscenza, vanno a sconfessare quanto si credeva in precedenza. Per cui si parla di accettazione provvisoria delle teorie, no? Finché non reggono a questi tentativi continui di falsificazione. Allora, sia l'approccio positivista che quello del razionalismo critico popperiano sono state il riferimento di molte metodologie e tecniche di ricerca nelle scienze sociali. Facciamo un passo indietro e osserviamo che il nascere delle discipline storico-sociali è stato profondamente influenzato da due filoni di pensiero. Il primo filone si rifà alla tradizione umanistica occidentale e viene chiamato paradigma o filone ermeneutico, cioè interpretativo, aristotelico, comprendente. Il secondo filone invece deriva dalla tradizione scientista, che ebbe come antesignano lo sperimentalismo galileiano e l'empirismo inglese, ed entra nel campo delle scienze sociali come positivismo. Guardiamo più da vicino quali sono le caratteristiche che differenziano questi due filoni di pensiero, questi due approcci. Per i positivisti, lo studio dei fatti sociali doveva mirare ad accettare sul modello della fisica la presenza di leggi costanti, e queste leggi costanti erano riconoscibili al di sotto della apparente casualità, accidentalità con cui la realtà si manifesta. Quindi sotto ai fatti sociali esistono delle leggi che li regolano, delle leggi costanti che li regolano, e quindi era compito dello scienziato sociale andare ad indagare su queste leggi che regolano i fatti sociali. Quindi l'ottica di studio è un'ottica deterministica, e la spiegazione del perché i fatti avvengono va ricercata in eventi che li precedono, cioè le cause. Gli antesignani di questo approccio vanno ricercati in Comte, Mill, Spencer. Per i fautori invece dell'altro filone, quello che abbiamo definito comprendente, la matrice dei fatti sociali sarebbe invece il libero arbitrio. I fatti sociali sarebbero determinati da molti fattori, fra i quali particolare rilevanza assumerebbero le scelte e le azioni compiute dagli esseri umani nel perseguimento dei loro fini. Quindi i fatti sociali verrebbero spiegati non attraverso le cause, bensì attraverso l'interpretazione e la comprensione dei significati che gli attori conferiscono alle proprie azioni. E quindi i fenomeni sociali vengono visti come il risultato dell'agire finalizzato degli individui e non come il prodotto di fattori causali oggettivi. Quindi è il senso, il significato che gli attori attribuiscono alle loro azioni che è importante conoscere. La spiegazione dei fatti sociali, anziché causale, quindi è finalistica. Qual è il fine che muove l'agire dei soggetti? Questi principi comprendenti li ritroviamo nello storicismo tedesco di fine secolo. In particolare, Windelband, sulle orme di Kant, sostiene che il dualismo sostiene il dualismo tra le scienze nomotetiche, così come lui le chiama, che ricercano leggi costanti, e le scienze ideografiche, che ricercano invece l'individualità. Altri, tra cui Diltey, sostennero proprio la divergenza dei metodi di ricerca centrati alternativamente sulla spiegazione, scienze della natura, che ricercano i nessi causali, o sulla comprensione, quindi le scienze umane. Ora, le matrici positivista e comprendente ispirano il dibattito che dalla fine dell'Ottocento si sviluppa tra questi filoni, con un'attenzione costante alle metodologie. Allora, rispettivamente all'uno e all'altro filone fanno riferimento due dei maggiori classici della sociologia, Durkheim e Weber. E sicuramente voi appunto ne avete già sentito parlare e avete studiato il loro pensiero in sociologia generale o in altre circostanze. Allora, possiamo dire che Durkheim è di matrice positivista e offre al dibattito due importanti lavori, uno sul metodo e l'altro la famosa ricerca sul suicidio del 1897. Come vede Durkheim i fatti sociali? I fatti sociali vanno studiati come fossero delle cose. E quindi senza che vi siano dei diaframmi di tipo valoriale o ideologico che impediscono al ricercatore di cogliere l'oggetto scientifico. Per Weber invece, i lavori di Weber sono profondamente radicati in quella che abbiamo definito l'ottica comprendente, ma in lui troviamo un tentativo di stabilire dei ponti fra l'ottica comprendente e quella positivista. Quindi non vi sarebbero contrapposizioni tra i due tipi di scienze, ma vi sarebbe continuità. Sul piano metodologico, l'uso della comprensione permetterebbe allo scienziato sociale di usare il riferimento al valore come un vantaggio. Quindi, cosa vuol dire? Che sul piano metodologico lo studio appunto dei significati dell'agire degli individui è legato anche al riferimento al valore, che è la bussola verso la quale si orienta l'agire delle persone e funziona appunto come fine ultimo, no? Verso il quale gli individui si muovono e finalizzano il proprio operato. L'esempio è se noi appunto crediamo che nel valore del bene, del bello o un qualunque altro valore, immaginiamo che il nostro comportamento si vada a orientare in quella direzione, con questo vantaggio. Poi attribuiamo a Max Weber un'altra importante costruzione, e che è quella del tipo ideale. Voi forse anche di questo ne avete sentito parlare. Lui fece diverse applicazioni di questo modello ideale, del tipo ideale, in ambito studiando la burocrazia, studiando il potere e così via. E cos'era questo tipo ideale? E appunto era un modello, una costruzione che partiva dalla realtà e che dalla realtà andava a costruire una teoria, un modello ideale, appunto, che poteva, come dire, rappresentare in modo generalizzato una. Attraverso l'osservazione andava a rappresentare idealmente un fenomeno. Studiando la burocrazia, ad esempio, prese in esame diverse forme di burocrazia, e ne osservò le caratteristiche, le costanti, le ricorrenze. E sulla base di queste caratteristiche che lui osservò nella realtà e che si riproponevano in ognuna delle burocrazie che lui andava a osservare, costruì il tipo ideale della burocrazia. La burocrazia, appunto, era diventato un modello teorico che però non rimaneva stabile e statico, ritornava alla realtà, quindi da quello si partiva per altre osservazioni che avrebbero potuto confermare quanto osservato in precedenza oppure andare ad aggiungere o a modificarne le caratteristiche. Oltre al tipo ideale, ricordiamo di Max Weber i suoi importanti lavori sul metodo, sempre degli inizi del secolo, tra il 1904 e il 1917, e poi l'importante lavoro che lui fece che riguardava la famosa ricerca sull'etica protestante e lo spirito del capitalismo.